Come abbiamo detto, il titolo della predicazione per questa mattina è Diventare cristiano o quasi. Io vi invito a aprire le vostre Bibbie al libro degli Atti, capitolo 26, versetto dal 19 al 29. Questa mattina leggeremo questo testo in cui l'Apostolo Paolo invita gli ascoltatori a diventare cristiani. Ovviamente il termine cristiano, come è stato già anticipato, è usato in questo testo molto diverso da come lo interpretiamo oggi. All'inizio il termine cristiano aveva a che fare veramente con Cristo, però col passare del tempo ha perso il suo vero significato. Nei nostri giorni viene usato spesso per qualcuno che è religioso o ha legami di tradizione cristiana. Molte persone che non credono o non sanno niente di Cristo si considerano cristiane semplicemente perché vanno in chiesa o vivono in una nazione nominalmente cristiana. Nel contesto appunto che vedremo del nostro brano, vedremo che essere cristiani significa essere seguaci di Cristo in tutto e per tutto. Allora chiamo al nostro fratello Fabio che leggerà per noi il testo di Atti 26, capitolo 26, versetto dal 19 al 29.
Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, ma prima quelli di Damasco, poi la Gerusalemme, e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni, ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, dopo avermi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi. Ma per l'aiuto che viene da Dio, sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che Egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e alle nazioni. Mentre Egli diceva queste cose in sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse: non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno. Il re a quale parlo con franchezza conosce queste cose, perché sono persuaso che nessuna di esse gli è nascosta, poiché esse non sono accadute in segreto. Ora Agrippa, credi tu nei profeti? Io so che ci credi. Agrippa disse a Paolo: con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? E Paolo: piacesse a Dio che con poco o con molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali, quale sono io, all'infuori di queste catene.
Amen. Grazie. Allora, da questi versetti possiamo notare tre verità bibliche che Paolo espone a Festo, al re Agrippa e a tutti gli ascoltatori, e di conseguenza ovviamente anche noi oggi. Quindi consideriamo quello che l'Apostolo Paolo dice senza aver timore degli effetti. In primo luogo dice: ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, ovvero ravvedetevi. Poi Paolo dice: ho pronunciato parole di verità, ovvero sola scrittura. E poi in terzo punto Paolo dice: piacesse a Dio che diventasti cristiani, ovvero veri cristiani. Vediamo allora il primo punto: ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio. Nei versetti precedenti al testo di questa mattina, Paolo testimonia della sua visione celeste. Lui dice che è stato fedele a questa visione celeste, quindi possiamo leggere qual era questa visione celeste. Al versetto 13, sempre del capitolo 26. Dice così: a mezzogiorno vide per strada una luce dal cielo più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Allora, quella luce che Paolo vide era l'incontro con il Signore risorto. In questo incontro Paolo riceve l'istruzione da parte di Gesù, il quale gli affida il servizio che deve svolgere, ovvero rendere testimonianza di Gesù Cristo risorto, proprio come dice al versetto 22 e 23, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che Egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunciato la luce al popolo e alle nazioni. Quindi Paolo non racconta una delle tante invenzioni umane, ma quello che la Sacra Scrittura dice è quello che lui ha veramente sperimentato. Essendo stati aperti i suoi occhi, sia fisici sia spirituali, Paolo ha ricevuto l'incarico di aprire gli occhi della gente, delle nazioni pagane, perché potessero accedere, ovviamente anche soltanto per la fede, anche loro alla luce, alla libertà, alla remissione dei peccati e alla parte celeste dei santi. Infatti dirà ai credenti di Colosse, capitolo 1, versetto 13, Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportato nel regno del suo amato figlio. Il mandato che il Signore Gesù rivolge a Paolo è proprio quello di chiamare al ravvedimento. Al capitolo 20, versetto 21, sempre Paolo dice: ho avvertito solennemente i giudei e greci che si ravvedano davanti a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù Cristo. Il ravvedimento è un principio importante nella predicazione biblica. Il profeta Geremia, per esempio, al capitolo 25, versetto 4 e 6, esplicita lo stesso messaggio. Leggo io per voi. Il profeta dice così: il Signore vi ha pure mandato tutti i suoi servitori, i profeti, ve li ha mandato continuamente fin dal mattino, ma voi non avete ubbidito né avete prestato l'orecchio per ascoltare. Essi hanno detto: si converta ciascuno di voi dalla sua cattiva via e dalla malvagità delle sue azioni. Geremia 25, versetto 4 e 6. Anche Paolo, al versetto 20 del nostro testo, dice: ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Il ravvedimento è il cambiamento del cuore e della mente per mezzo dell'opera di convincimento da parte dello Spirito Santo. Ciò avviene in relazione a Dio, al mondo e al peccato. La parola ravvedimento, o metanoia che è in greco, significa trasformazione della mente. Però definito in questo modo, ravvedimento potrebbe apparire qualcosa di esclusivamente intellettuale. Ma non è così, perché tutti gli scrittori della Bibbia erano fortemente consapevoli della unità della persona, cuore, mente, anima, corpo. Quindi, trasformare la mente significa modificare l'atteggiamento e così, il nostro atteggiamento e così, cambiare il nostro modo di agire e l'intero modo di vivere. La Sacra Scrittura ci ricorda che tutti noi abbiamo bisogno di ravvedimento. L'appello del ravvedimento è rivolto veramente a tutti, perché tutti siamo nati nel peccato. Il ravvedimento dovrebbe condurre alla rinuncia abituale del peccato. Ravvedersi è quell'espressione in cui un uomo o una donna abbandona ciò che Dio considera peccato e si affida completamente a Gesù, a Cristo. Infatti il messaggio essenziale, possiamo dire, del Signore Gesù può essere riassunto nelle parole: ravvedetevi perché il regno del cielo è vicino. Matteo 4, 17. Anche Giovanni Battista, il precursore di Gesù, disse le stesse parole al capitolo 3, Matteo capitolo 3, versetto 2. Ravvedetevi perché il regno del cielo è vicino. Identica era stata la risposta dell'Apostolo Pietro quando gli chiesero: fratelli, cosa dobbiamo fare? Pietro rispose: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Atti capitolo 2 versetto 37-38. Ovviamente, quando l'uomo, inteso come genere umano, sente la chiamata di Dio a ravvedersi, è esclusivamente per la sola grazia di Dio. L'uomo da solo non può ravvedersi dai suoi peccati. Ravvedimento non è il riconoscimento dei propri errori in vista di una correzione. Non è neppure colui che si pente o si ravvede e collabora con la giustizia, ottenendo in cambio una riduzione della pena, come alcuni criminali, mafiosi o terroristi fanno. Quindi, il ravvedimento o pentimento non dovrebbe essere confuso con la penitenza, perché l'idea di penitenza nella Chiesa Cattolica suggerisce l'esecuzione di atti prescritti per essere salvati. Fino al XV secolo era comune tradurre ravvedetevi con fate penitenza. Martin Lutero, il grande riformatore del 1500, aveva anche lui fatto molte penitenze diligentemente, ma senza ottenere mai pace, fin tanto che non scoprì che la tradizione era completamente sbagliata. Quindi, cari amici, per essere ascolti da Dio, non dobbiamo fare penitenza, ma dobbiamo ravvederci, cioè cambiare modo di pensare e di vivere. Il messaggio di tutta la Sacra Scrittura è: ravvedetevi. Il messaggio di Geremia e di tutti i profeti è proprio quello: tornate al Signore, ravvedetevi. Il messaggio di Pietro, di Paolo, di Giovanni e dello stesso Signore, del nostro Signore Gesù, è quello di ravvedetevi. Questa mattina, anche per te, caro amico, cara amica, il messaggio è lo stesso: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Il vero cristiano è colui che è passato attraverso un contrito ravvedimento dal proprio peccato. Così vogliamo vedere il secondo punto, cioè quello che Paolo pronuncia dopo la sua conversione. Paolo dice: ho pronunciato parole di verità, sola scrittura. Il versetto 24 ci dice che l'apostolo Paolo venne accusato di follia da Festo con queste parole: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. A questa critica, senza dubitare, Paolo risponde: no vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronuncio parole di verità e di buon senno. Poi l'apostolo Paolo si rivolge direttamente al re e disse: il re, a quale parlo con franchezza, conosce queste cose, perché sono persuaso che nessuna di esse, cioè nessuna di queste parole di verità, gli è nascosta, poiché essi non sono accadute in segreto. Qui vediamo l'apostolo Paolo parlare senza tentennamenti. Parla con parole di verità. Pronunciare parole di verità significa parlare di quello che la parola di Dio dice, perché la parola di Dio è l'unica autorità per le nostre vite. Ovviamente l'apostolo vuole affermare la verità di tutta la Sacra Scrittura con queste parole, senza dir nulla di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire. Dire la verità significa dire quello che la Sacra Scrittura afferma. Dire che Dio è il creatore di tutte le cose, nulla escluso. Ovviamente compreso anche noi umani, esseri umani. dire che a causa del peccato iniziale tutti siamo peccatori. Dire che nonostante la caduta c'è la redenzione per mezzo di Gesù Cristo. In altre parole, dire che lo schema creazione, caduta e redenzione riassume adeguatamente il motivo di fondo della visione del mondo biblica e ovviamente riformata. Infatti la Sacra Scrittura rappresenta la natura umana come ostile a Dio. Romani 3:23 dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Dal primo libro della Bibbia, cioè Genesi, al capitolo 3, si racconta la storia dell'umanità che ha perduto i privilegi e la condizione originaria di cui godeva al momento della creazione. Per essere chiaro su questo argomento, leggo il sesto punto della confessione di fede di Westminster, che dice così: i nostri progenitori, sedotti dall'astuzia e dalla tentazione di Satana, peccarono mangiando il frutto proibito. Essi decaddero per questo peccato dalla loro rettitudine originale e della loro comunione con Dio. Nel peccato conobbero la morte e si contaminarono totalmente in ogni loro parte e in ogni loro facoltà fisica e spirituale. Essendo essi la radice di tutta l'umanità, il loro peccato venne imputato alla loro posterità e ad essa fu trasmessa attraverso l'ordinario processo di generazione la stessa morte nel peccato e la stessa natura corrotta. In questa triste condizione, però, Dio provvede alla soluzione. Leggo ancora dalla confessione, dice così: essendosi l'uomo con la sua caduta reso incapace alla vita di ubbidire al patto iniziale, è piaciuto al Signore di stabilire un secondo patto, comunemente chiamato il patto della grazia. In esso egli offrì gratuitamente ai peccatori vita e salvezza tramite Gesù Cristo. Quindi, dire la verità significa che nel progetto eterno di Dio, nonostante la caduta, c'era la soluzione, la redenzione per mezzo di Gesù Cristo. Dire che solo Cristo è l'unica via per arrivare al Padre. Dire che Cristo, come dice Paolo, è il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunciato la luce al popolo e alle nazioni. Così, cari fratelli, anche noi dobbiamo annunciare la risurrezione di Cristo. Infatti, la risurrezione di Cristo è il fondamento per noi cristiani. In un'altra lettera, l'Apostolo Paolo, vorrei chiedere a qualcuno di voi di leggere Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 14 al 17, dove l'Apostolo Paolo ammise che la fede cristiana sarebbe stata costruita su una bugia se Gesù non fosse risorto dai morti. Leggiamo allora, ascoltiamo queste parole dalla parola del Signore. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 14 al 17.
Se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi, testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Difatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana è la nostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati.
Certamente, dire la verità di Dio può essere anche motivo di persecuzione. Infatti, Paolo e molti testimoni di Cristo furono perseguitati non per convinzioni astratte di moralità o di spiritualità, ma per la loro affermazione che Gesù, il Figlio di Dio, era risorto dai morti. La storia della Chiesa annovera molti martiri, morti per quello che credevano e per aver detto la verità di Dio. Infatti, vediamo la domanda di Paolo al re, autorità dei giudei. La domanda che dice: credi tu nei profeti? E la sua stessa risposta, io so che ci credi, poteva causarle la morte diretta. Ma Paolo, nonostante la sua situazione, non riesce a rimanere in silenzio. Sente la responsabilità di dare voce all'autorità della parola di Dio. Anche noi, cari fratelli, sorelle, amici, dobbiamo parlare della verità assoluta, Gesù Cristo. Dobbiamo seguire Gesù e il suo esempio. Signore Gesù diede voce alla parola di Dio non solo con le sue parole, ma anche con la sua vita di ubbidienza. I momenti di tentazione, per esempio, tentazioni personali, di insegnamento pubblico e di sofferenza personale, Signore Gesù rese chiaro il fatto che la Sacra Scrittura è l'unica autorità per sconfiggere il nemico. In Matteo capitolo 4, versetto 11, leggiamo tre volte che il Signore Gesù dice «sta scritto» per affermare che la parola di Dio è l'unica autorità. Quindi annunciare il ravvedimento attraverso la verità della parola di Dio significa vivere per e in Cristo. Così come l'Apostolo Paolo è stato chiamato da Gesù Cristo a un ministero straordinario tra le nazioni, e non è stato disubbidiente, come dice il versetto 19, anche noi, cari fratelli e sorelle, ubbidiamo e cerchiamo di compiere i modesti servizi che il Signore ci ha affidato. Adoperiamoci affinché attraverso la parola annunciata tutti coloro che ascoltano possano diventare dei veri cristiani. Così siamo giunti al terzo e ultimo punto. Piacesse a Dio che diventasti cristiano, ovvero veri cristiani. Se vediamo ancora il versetto 24, possiamo notare questo grido di festa davanti ai discorsi di Paolo. Tu maneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Per Festo, Paolo è fuori di sé. Per Festo, uomo senza interesse per le cose spirituali, i discorsi di Paolo sono pure fantasticherie. Niente di nuovo sotto il sole, dirà l'Ecclesiaste. Infatti la parola di Dio ci ricorda che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia. Prima Corinzi 2,14. Però, a questo punto, l'Apostolo Paolo si rivolge direttamente al Re, con timore ovviamente, ma anche con l'autorità che gli è data dalla parola di Dio, e disse: o Re Agrippa, credi tu nei profeti? Io so che ci credi. Davanti a questa domanda diretta, vediamo come il Re però nasconde il suo imbarazzo, evitando la domanda con un'altra domanda. Capitolo, versetto 28, così con poco vorresti persuadermi che a diventare cristiano? Come abbiamo detto, il termine cristiano ha perso il suo vero significato. Oggi lo si attribuisce in generale a tutti gli occidentali che in qualche misura si collocano nella sfera religiosa cattolica ortodossa. Anche coloro che dichiarano di credere, ma no, se ritengono frequentanti, sono sostanzialmente cristiani. Ma perfino coloro che dichiarano di non credere sono annoverati tra i cristiani. Diciamo che il fattore culturale e sociale li fa cristiani. Ma è proprio così? Non penso. Vediamo qual era allora il vero significato di cristiano nel tempo di Paolo. In origine, il termine cristiani fu usato per la prima volta dai non credenti di Antiochia per identificare i discepoli. Atti capitolo 11, versetto 26. Infatti il Re Agrippa, un non credente, disse: con così poco vorresti persuadermi a diventare discepolo di Cristo o cristiano. Il termine cristiano era usato come una sorta di nomignolo sprezzante per schernire i cristiani. Il termine cristiani connotava un appellativo più ingiurioso che onorifico. significava essere parte di o seguace di. Quindi i cristiani erano seguaci di Cristo. Apro una parentesi. Come penso che in queste ultime settimane, quasi tutti abbiamo sentito simpatizzanti o possibili votanti di forze politiche che sono stati definiti con nomignolo del tipo grillini, renziani o berlusconiani. Quindi questi nomignoli non era proprio, è un modo di dire che stai seguendo a questo personaggio. Per quello che i cristiani non era in quel tempo un nomignolo anzi sprezzante per schernire i cristiani. Se leggiamo nel libro degli Atti, chiudo parentesi, se leggiamo nel libro degli Atti, fino a prima dell'episodio di Antiochia, i seguaci di Gesù si chiamavano tra loro discepoli, Atti capitolo 6, versetto 2, fratelli, capitolo 11, versetto 1, credenti, capitolo 2, versetto 44, santi, capitolo 9, versetto 32, salvati, capitolo 2, versetto 47. Infatti nel Nuovo Testamento il termine cristiano viene impiegato soltanto 3 volte. Abbiamo detto in Atti 11:26 per la prima volta, poi in Atti 26:28 del nostro testo, e poi una terza volta in Prima Pietro 4:16, proprio che si parla che dobbiamo soffrire come cristiani. Quindi il termine essere cristiani significava e significa fare una scelta, quella di essere discepoli, seguaci di Cristo. L'Apostolo Paolo in tutti i suoi scritti ci dice quali siano però le caratteristiche del vero cristiano. Allora, il vero cristiano altro non è che chi ha dichiarato un deciso sì, netto, semplice e radicale a Gesù Cristo e alla parola di Dio. Essere cristiani significa rispondere sì al Vangelo, significa avere alla sorgente della fede e continuare a farlo per tutta la vita. Significa ubbidire alla parola di Dio soltanto e non a tradizioni che sviano da essa. Significa pregare Dio un etrino per mezzo di Gesù Cristo soltanto. Significa rifiutare altri mediatori da Dio e gli uomini. Significa ricevere per grazia soltanto la salvezza senza pretese e azione meritoria. Efesini 2:8. Significa vivere la fede in un modo semplice, senza appariscenze. Significa tornare alla fonte della parola e rimanere sul centro, Cristo Gesù. Quindi possiamo dire, solo Cristo è il Salvatore, solo la Scrittura è la parola di Dio, solo per grazia possiamo essere salvati, solo per fede riceviamo il dono della salvezza, solo per la gloria di Dio la nostra vita può essere spesa. Credi tu questo? Vivi tu per questo? Se la risposta è sì, allora sei un vero cristiano. Se la risposta è no, ascolta attentamente quello che dice ancora la parola di Dio questa mattina. La parola di Dio ci dice che Gesù offrì se stesso come sacrificio per i peccati di coloro che avrebbero creduto in Lui. Questo è un resoconto di un evento passato, ma noi possiamo sperimentarlo oggi. Gesù risorse dai morti, anche questo è un evento passato, ma noi possiamo sperimentarlo oggi, e sperimentandolo possiamo scoprire che Gesù è veramente un Salvatore vivente. Essere cristiani significa aver sperimentato il dono della salvezza. La parola di Dio ci dice che la salvezza non è qualcosa che può essere scoperta, ma qualcosa che è accaduto. La salvezza dipende certamente da qualcosa che accade molto tempo fa, ma quell'evento del passato ha effetti che continuano fino ad oggi. Tutto questo significa come abbiamo detto anche questa mattina, cristiani non si nasce per trasmissione sanguigna, non si diventa per un atto religioso tramite mediazione di un sacerdote o di un padrino. O si crede in Cristo e si nasce di nuovo e si diventa cristiani, o si rimane persone perdute e morti nel peccato. Non si può essere quasi cristiani. O lo si è o non lo si è. Cari amici, essere quasi convinti a diventare quasi cristiani significa ancora essere del tutto perduto. Perduto. Il Signore ti sta chiamando allora al ravvedimento oggi. Caro amico, amica, ragazzi, non dire con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano, perché non siamo noi a farvi diventare cristiani, ma è la opera del Dio Netrino a convincerti di peccato, giustizia e giudizio. Ti pare poco che il Figlio di Dio abbia dato la sua vita anche per te? Piacesse a Dio che con poco o con molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventasti tale, cioè cristiani. In conclusione, abbiamo notato che il messaggio di tutta la parola di Dio è una chiamata al ravvedimento. Infatti le parole dell'Apostolo Paolo sono state: ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio. Senza dubbio, il ravvedersi non dipende da chi vuole o da chi si impegna, ma è solo per la grazia di Dio che l'uomo ad un certo punto sente il bisogno di cambiare direzione, per opera dello Spirito Santo. Inoltre, l'Apostolo Paolo, senza timore, ha pronunciato le parole di verità, cioè parole che vengono dalla parola di Dio, sola scrittura. Parole che fin dall'inizio sono state pronunciate dai servi del Signore. Parole che possono dare una nuova prospettiva alla vita dell'essere umano. Parole che contengono il messaggio della salvezza affinché ogni uomo, ogni donna possa diventare un vero discepolo di Cristo, ovvero un vero cristiano. Quindi piacesse a Dio, cari amici, ragazzi, che diventaste anche voi cristiani. Sarebbe bello che anche tu oggi sia in grado di abbracciare l'immensa grazia di Dio per essere parte del suo popolo, per servirlo e adorarlo ora in eterno.